La ragione di questa magistratura straordinaria sono le lotte che da molto tempo si trascinano. Il Livio ama naturalmente, forse anche più di quanto non fosse storicamente, retrodatare e far trascinare queste lotte fra patrizi e plebei. Il Decemviri sono senatori illustri, quindi per lo più patrizi, che hanno il compito di realizzare una cosa che ormai è assolutamente straordinaria, cioè la raccolta di leggi, il primo codice di leggi, e saranno le leggi delle 12 tavole. Non le realizzano tutte 12 nel primo anno, per questo vengono prolungate un secondo anno, però alla fine del secondo anno c'è oramai il codice ritenuto soddisfacente e, come ho detto, loro invece decidono di continuare a conservare il loro potere. Tra i senatori illustri, il più illustre è quell'Appio Claudio Crasso, anche Appio Claudio Savino, con cui viene ricordato dalle fonti storiche, che è il senatore che riesce a mantenersi nel primo e nel secondo decemvirato. Nel primo decemvirato al suo fianco c'è subito, oltre ad altri 8 naturalmente decemviri che eviterò di elencare, ma ne abbiamo un nome di tutti, anche questo non è un fatto normale per magistrature così antiche, Tito Genuccio Augurino. Perché Claudio e Genuccio Augurino? Perché erano già i consoli previsti, quindi naturalmente erano già illustri, erano già segnalati nell'ambito del Senato, e consoli previsti per il 451, quindi naturalmente passano alla nuova magistratura. Cosa succede? I decemviri non si vogliono dimettere e naturalmente cominciano a sorgere i malumori. Il racconto di Livio è il racconto della caduta del decemvirato, che avviene aneddoticamente come conseguenza di due male azioni. Nepanda Pacino le definisce sin dalla prima riga del testo che vedete proiettato alle mie spalle, due male azioni, una diciamo all'interno dell'esercito e una invece all'interno della città. Tradurrei in questo modo, abbastanza credo insolito, l'espressione belli dominici, che è un'espressione usuale, tradizionale, proverbiale, ovviamente abbiamo anche fatto imparare già con i docenti, ai nostri studenti, ma mi pare invece significativo mostrare come anche un'espressione fissa, proverbiale, poi debba essere riadattata al contesto. In fondo le parole non hanno un significato, le parole hanno un contesto che dà loro significato, cioè è il contesto che ci deve guidare nella loro resa. Perché quali sono questi due Nepanda Pacino? Curiosamente nella tradizione, forse adesso un po' meno di un tempo, è più noto il secondo, quello Dominque, che non il primo, che è quello evocato nel brano che vi ho proposto, cioè l'uccisione di Virginia da parte del padre. Virginia è una giovane plebea, promessa sposa a un altro illustre giovane plebeo dal padre, che però viene concupita, da quell'Appio Claudio, no, Savino, che ti ho ricordato, non c'è un altro, bueno, che ho ricordato prima, cioè il decembio di più lunga durata, chiamiamolo così, il quale compare sotto fuggi, inganni e frodi, quindi torniamo al tema della frode, cerca di trasformarla da cittadina libera in schiava, farsela quindi poi rassegnare o farla rassegnare a un suo cliente, e quindi poi naturalmente in quanto schiava poter esercitare una serie di diritti che verso una cittadina libera non sarebbe stato possibile esercitare. Il padre, che fa parte dell'esercito, viene richiamato da un messaggio dei familiari più veloce del messaggio con cui Claudio cerca invece di farlo trattenere presso l'esercito, denuncia la cosa di fronte al popolo e poi uccide la figlia perché non cada in mano al suo predatore, chiamiamolo così. Naturalmente tutto questo, vedete l'aneddotica che mette in relazione la caduta di una magistratura, di una dittatura, con un'uccisione di una vittima femminile e innocente, ricorda il meccanismo di Lucrezia, insomma, cioè della caduta del re, ed è lo stesso Livio, va detto, che più di una volta sottolinea questo parallelismo, quindi molto, molto evidente. Il facinus che avviene invece Belli è quello che è descritto nel nostro passo. Nel capitolo immediatamente precedente si era parlato della incapacità militare dei decemviri, i quali non sono già, in realtà non vengono veramente dall'esercito, naturalmente questo sappiamo che a Roma può anche succedere, e quindi vedono durante il secondo anno di decembriato, la ribellione di Sabini, delle popolazioni Sabini. Sabini sono sempre un po' una specie impazzita nel Livio, che quando serve insomma si ribellano, essendo molto vicini a Roma anche geograficamente, e di Sanniti, che erano stati apparentemente sottomessi, ma non completamente sottomessi, perché sono ancora in grado di ribellarsi. Questo comporta una serie di sconfitte subite dall'esercito romano, significativo il capitolo precedente, però risparmiato, perché è un elenco di luoghi geografici, in fondo. Di luoghi geografici, quindi mi sembrava particolarmente crudele, quindi ho detto che la geografia è la materia più perduta oramai nel sapere scolastico, luoghi geografici che corrispondono alle tante sconfitte subite dall'esercito romano. A queste sconfitte, come vedete, ricevute dai nemici, dice così Livio, i decembri, in città e nell'esercito e in città, aggiungono anche due azioni delittuose. Sottolineo duo nefanda facina, non per duo perché è l'indicazione dei due fatti del pianeta che racconterà, e anche dei due capitoli della divisione che noi diamo a Livio, questo è il successivo che si dedica a Virginia. Non facino, che come sappiamo è una vox media, sta incominciando a spostarsi già verso il significato negativo, però di per sé è semplicemente una generica azione in connessione al verbo faccio, ma nefanda, messo lì al centro, in fondo, curiosamente, anche della, più o meno della riga, insomma, meglio perché è venuto a me, naturalmente, però al centro della frase e al centro del costrutto, due nefanda facino, perché in fondo è il giudizio. Questo mi sembra significativo, parlavo prima appunto dell'arte della narrazione. Lo storico, quando introduce l'aneddoto, introduce anche sempre l'interpretazione che si deve dare dell'aneddoto. Lo fa tutto Livio, lo fa continuamente, lo fa il Tacito, lo fa a Valerio Massimo, che è stato rievocato già in precedenza. Addirittura la prima frase spesso ha il valore di quello che gli antichi avrebbero chiamato tema, anzi, scusate perché il rischio di sputacchiare è forte, fema, cioè col TH, cioè proprio il titolo della declamazione in qualche modo, insomma, la proposizione che introduce la declamazione e ti dice subito come tu dovrai leggere l'episodio. Nefanda, nefanda è un aggettivo molto forte, ricordo che vuol dire impronunciabile letteralmente, che non si dovrebbe nemmeno dire, ricordo che nefas è un termine di valore sacrale molto forte, insomma, nella concezione, nella percezione degli antichi. In questa frase sottolineerei ancora un'ultima cosa, e cioè che in fondo, cosa cui di solito poco, almeno da quanto posso verificare io nell'università, insomma, viene data importanza, la dislocazione delle parole, e in particolar modo la dislocazione a sinistra delle parole, perché quello che i linguisti italiani insomma chiamano più facilmente dislocazione a sinistra, cioè con cosa inizia la frase. In fondo anche gli antichi hanno una collocazione che è portatrice di senso. Certo, sappiamo che la loro collocazione è più libera in virtù della flessibilità della lingua, di quanto non sia la collocazione di certi costrutti dell'italiano, ma rimane che le parole non sono gettate a caso, hanno una loro ragione d'essere. E qui si inizia con clades. Le clades apostibus acceptas, legame naturalmente con il capitolo precedente, ma in fondo anche significativo elemento, io credo, del pensiero di Livio.